si racconta le novelle del Boccaccio, il Decameron letto nella casa museo dello scrittore certaldese. Un progetto di Associazione Polis, a cura di Oranona Teatro, in collaborazione con l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e il Comune di Certaldo, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze. Introduce la seconda novella della seconda giornata la professoressa Teresa Nucita dell'Università dell'Aquila.
Nella seconda novella della seconda giornata, Filostrato racconta la storia di un mercante, Rinaldo, che, derubato da tre briganti, trova ricovero presso una vedova. La donna, senza nome, ma bellissima e conosciuta per essere l'amante del marchese di Ferrara, lo ristora, gli offre ospitalità e gli si concede, trasformando l'operazione di soccorso in un'avventura amorosa. La novella a lieto fine, espressione che nel Decameron più volte adombra una connotazione erotica, si ambienta geograficamente nell'Italia centro-settentrionale e orientale, tra Ferrara e Verona. L'azione, che è collocata al tempo del marchesato di Azzo VIII, morto nel 1308, si svolge in un'epoca di poco precedente a quella nella quale visse l'autore. Siamo dunque in un periodo segnato dall'affermazione della società mercantile, dato cronologico che ci consente di qualificare la vicenda del protagonista all'interno di quella che è stata più volte definita come l'epopea decameroniana dei mercanti. Il tema del rovesciamento, al centro della storia, è imposto dalla regina Filomena ai giovani novellatori della brigata e risulta pienamente rispettato nel racconto proposto da Filostrato, che vede la vicenda di Rinaldo muovere da una situazione di pericolo e disgrazia, rappresentata dall'imboscata dei masnadieri che lo aggrediscono e lo rapinano, lasciandolo infreddolito, in camicia e scalzo, verso una fortunata conclusione, con il pieno risarcimento del danno. La vedova, infatti, gli farà preparare un bagno caldo, lo rivestirà con gli abiti del marito morto e lo inviterà a consumare una cena prelibata che aveva fatto preparare per il suo amante, Azzo da Ferrara, impossibilitato all'ultimo momento a raggiungerla. Il motivo della vestizione, che si carica di valore simbolico in tutto il Decameron, assume anche in questa novella il significato di un dono, segnalando al contempo il recupero della dignità perduta ed evidenziando la reintegrazione di uno status iniziale. Nella storia di Rinaldo, però, questo topos si fonde con il tema del doppio, pure molto frequentato da Boccaccio, grazie al quale il protagonista riesce a presentarsi tanto come ipostasi del coniuge defunto della vedova, del quale veste materialmente i panni, quanto come sostituto dell'amante vivente, il marchese di Ferrara, che rimpiazza nell'appuntamento mancato. Il convito, apparecchiato dalla donna in questa novella, è un elemento allusivo, impiegato spesso nel Decameron come metafora a sfondo sessuale, e traduce in chiave erotica l'immagine del cibo e della consumazione delle pietanze, che si trasforma di fatto nella consumazione di un rapporto sessuale. In questa accezione lo si ritrova fin dall'inizio della narrazione decameroniana, perché fa la sua prima comparsa già nella prima giornata, novella quinta, attraverso il famoso banchetto a base di carni di gallina imbandito dalla marchesana del Monferrato per dissuadere il re di Francia dalle sue intenzioni disoneste di seduzione amorosa. Il nucleo centrale dell'invenzione narrativa ruota però tutto intorno alla figura di San Giuliano ospitaliere, protettore dei viandanti, del quale Rinaldo è devoto fedelissimo. La vita del santo, presente in alcune delle più diffuse raccolte agiografiche medievali, quali la Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze e lo Speculum Historiale di Vincenzo di Beauvais, venne annotata da Boccaccio stesso nel suo Zibaldone Magliapechiano, una sorta di libro manoscritto ad uso personale, tra il dinario e l'antologia di testi, ricco di appunti su opere che avevano colpito l'interesse dell'autore. Già nella tradizione letteraria d'Oltralpe sono numerosissimi i riferimenti al santo, che nelle rime dei poeti provenzali, come Guglielmo IX e Pere Vidal, è ricordato quale mediatore di un'ospitalità di largo spettro, foriera dell'accoglienza amorosa, accezione questa che si riscontra ancora nella letteratura cinquecentesca, in particolare in Pietro Aretino e nell'Orlando innamorato di Francesco Berni. L'apparente ingenuità della professione di fede a San Giuliano, fatta da Rinaldo davanti ai briganti, assieme alla ferma certezza del protagonista nelle preghiere che rivolge quotidianamente al santo, per la quale i suoi assalitori lo derideranno, costituisce un antefatto comico che verrà drasticamente smentito dall'evolversi della trama. Sarà infatti Rinaldo ad avere ragione sullo scetticismo sacrilego dei masnadieri, perché la sua fiducia verrà confermata dalla benevolenza divina di San Giuliano, che garantirà ancora una volta la protezione al suo devoto, procurandogli un ricovero sicuro ed accogliente ben oltre le normali aspettative. Sul motivo dell'efficacia della preghiera si riallacciano le fila che legano la presente novella alla narrazione proemiale di Ser Cepparello da Prato, nella conclusione della quale Panfilo ribadisce la benignità di Dio, capace di esaudire le richieste dei fedeli per la purezza dei loro intenti, anche se vengono rivolte ad un santo posticcio come San Ciappelletto. E sempre sull'importanza della pratica omiletica e dell'intercessione dei santi, aveva richiamato l'attenzione pure la punizione del miracolo blasfemo iscenato dal finto storpio Martellino, posto ad oggetto della novella immediatamente precedente a quella di Rinaldo, la prima novella della seconda giornata raccontata da Neifile. Una considerazione a margine merita la figura femminile della vedova, ambiguo cliché ricorrente della tradizione lirica trecentesca, alla quale Boccaccio conferirà un ruolo centrale e tutto negativo nella famosa settima novella dell'ottava giornata, conosciuta emblematicamente come la novella della vedova e dello scolare. Qui il personaggio di Elena incarna lo stereotipo misogino ed è oggetto di una condanna senza appello da parte dell'autore. Con tutt'altra condiscendenza viene invece ritratta l'anonima vedova di Rinaldo, che si scopre strumento provvidenziale della volontà divina. Questa importante investitura non esautora però la donna della sua autonomia decisionale, e per quanto innominata, la vedova di Rinaldo assume un ruolo cruciale nella vicenda che la svincola da ogni funzione gregaria rispetto alla concatenazione degli eventi e pare quasi conferirle la parte di coprotagonista all'interno di un sistema attanziale che si mostra saldamente costruito sulla triade uomo-donna-divinità. L'istanza narrativa vedovile nella novella 2 nella seconda giornata, così posta in bilico fra subalternità e protagonismo, contribuisce al richiamo sulla problematica gender, sottolineando l'autonomia dell'azione femminile che difficoltosamente inizia la sua emancipazione per la conquista di un ruolo nella storia e nella società. Nell'attuazione di questa strategia Boccaccio enfatizza il punto di vista narrativo che caleidoscopicamente rifrange una prospettiva molteplice, a causa della quale l'identificazione del lettore risulta turbata ed incerta. La scelta sarà pertanto obbligata dal lieto fine, che segna con una netta linea di demarcazione la distanza tra i vincitori, Rinaldo, ricompensato dal danno, la vedova soddisfatta dall'ospite, San Giuliano riabilitato dall'ingiuria blasfema e i vinti, i masnadieri costretti a restituire il mal tolto che vengono impiccati. L'immagine finale dei tre ladri, i quali andarono a dare dei calci al rovaio, cioè a dare calci al vento, evoca la violenta condanna della forca, sigillando con l'applicazione di una giustizia severa la conclusione di una storia nella quale la riaffermazione della morale religiosa condivide il trionfo assieme alla celebrazione di un'etica amorosa terrena. In questa conciliazione, apparentemente paradossale, la novella aderisce appieno a quell'andamento mistificatorio che è uno dei tratti più singolari ed innovativi del racconto decameroniano.
Rinaldo d'Esti, rubato, capita a Castel Guglielmo ed è albergato da una donna vedova e dei suoi danni ristorato, sano e salvo, si torna a casa sua. Era, dunque, al tempo del marchese Azzo da Ferrara, un mercatante, chiamato Rinaldo d'Esti, per sue bisogne venuto a Bologna, le quali avendo fornite a casa tornandosi, avvenne che, uscito di Ferrara e cavalcando verso Verona, s'abbatté in alcuni, li quali mercatanti parevano, ed erano masnadieri e uomini di malvagia vita e condizione, con li quali, ragionando, incautamente s'accompagnò. Costoro, veggendo il mercatante e stimando lui dover portar danari, seco deliberarono che come prima tempo si vedessero di rubarlo, e perciò, a ciò che egli niuna suspezion prendesse, come uomini modesti e di buona condizione, pure d'oneste cose e di lealtà, andavano con lui favellando, rendendosi in ciò che potevano e sapevano umili e benigni verso di lui, perché egli, di avergli trovati, si reputava in gran ventura, perciò che solo era con un suo fante a cavallo. E così camminando, d'una cosa in altra, come nei ragionamenti addiviene trapassando, caddero in sul ragionare delle orazioni che gli uomini fanno a Dio. E l'un de masnadieri, che erano tre, disse verso Rinaldo: «E voi, gentile uomo, che orazione usate di dir camminando?» Al quale Rinaldo rispose: «Nel vero io sono uomo di queste cose assai materiale e rozzo, e poche orazioni ho per le mani, sì come colui che mi vivo all'antica e lascio correre due soldi per 24 denari. Ma non di meno ho sempre avuto in costume, camminando, di dir la mattina, quando esco dell'albergo, un Pater Nostro e un'Ave Maria, per l'anima del padre e della madre di San Giuliano, dopo il quale io priego Iddio e lui che la seguente notte mi deano buono albergo. E assai volte già de miei dì sono stato, camminando, in gran pericoli, de quali tutti scampato, pur sono la notte poi stato in buon luogo e bene albergato. Perché io porto ferma credenza che San Giuliano, a cui onore io il dico, m'abbia questa grazia impetrata da Dio. Né mi parrebbe il dì ben potere andare, né dovere la notte vegnente bene arrivare, che io non l'avessi la mattina detto». A cui colui che domandato l'avea disse: «E istamane diceste il voi?» A cui Rinaldo rispose: «Sì bene». Allora quegli, che già sapeva come andar doveva il fatto, disse seco medesimo: «Al bisogno ti fia venuto, che, se fallito non ci viene, per mio avviso tu albergherai pur male». E poi gli disse: «Io similmente ho già molto camminato, e mai non dissi, quantunque io l'abbia molti, molto già udito commendare, né giammai non m'avvenne che io, perciò altro che bene, albergassi. E questa sera, per avventura, ve ne potrete avvedere chi meglio albergherà, o voi che detto l'avete, o io che non l'ho detto. Bene il vero che io uso in luogo di quello il dirupisti, o l'antemerata, o il de profundi, che sono, secondo che una mia avola mi soleva dire, di grandissima virtù. E così, di varie cose parlando e allor cammin procedendo, e aspettando luogo e tempo al loro malvagio proponimento, avvenne che, essendo già tardi, di là da Castel Guglielmo, al valicare d'un fiume, questi tre, veggendo l'ora tarda e il luogo solitario e chiuso, assalitolo, irrubarono. E lui, a piè in camicia lasciato, partendosi dissero: «Va e sappi se il tuo San Giuliano questa notte ti darà buono albergo, che il nostro il darà bene a noi!» E valicato il fiume, andaron via. Il fante di Rinaldo, veggendolo assalire, come cattivo, ni una cosa al suo aiuto adoperò, ma, volto il cavallo sopra il quale era, non si ritenne di correre, si fu a Castel Guglielmo, e in quello, essendo già sera entrato, senza darsi altro impaccio, albergò. Rinaldo, rimaso in camicia e scalzo, essendo il freddo grande e nevicando tuttavia forte, non sappiendo che farsi, veggendo già sopravvenuta la notte, tremando e battendo i denti, cominciò a riguardare se d'attorno alcun ricetto si vedesse dove la notte potesse stare, che non si morisse di freddo. Ma niun veggendone, perciò che poco davanti, essendo stata guerra nella contrada, v'era ogni cosa arsa, sospinto dalla freddura, trottando, si dirizzò verso Castel Guglielmo, non sapendo perciò che il suo fante là o altrove si fosse fuggito, pensando se dentro entrare vi potesse, qualche soccorso gli manderebbe Iddio. Ma la notte oscura il soprapprese di lungi dal castello presso ad un miglio, per la qual cosa sì tardi vi giunse che, essendo le porti serrate e i ponti levati, entrar non vi poté dentro. Laonde, dolente e sconsolato, piangendo, guardava d'intorno dove porre si potesse, che almeno non gli nevicasse addosso. E per avventura vide una casa sopra le mura del castello, sportata alquanto in fuori, sotto il quale sporto deliberò d'andarsi a stare infino al giorno. E là andatosene e sotto quello sporto trovato un uscio, come che serrato fosse, a piè di quello, ragunato alquanto di pagliericcio che vicin v'era, tristo e dolente si pose a stare, spesse volte dolendosi a San Giuliano, dicendo questo non essere della fede che aveva in lui. Ma San Giuliano, avendo a lui riguardo, senza troppo indugio gli apparecchiò buono albergo. Egli era in questo castello una donna vedova, del corpo bellissima quanto alcuna altra, la quale il marchese Azzo amava quanto la vita sua, e quivi a distanza di sé la facea stare. E dimorava la predetta donna in quella casa sotto lo sporto della quale Rinaldo s'era andato a dimorare. Ed era il dì dinanzi, per avventura, il marchese quivi venuto per doversi la notte giacere con esso lei, e in casa di lei medesima tacitamente aveva fatto fare un bagno e nobilmente da cena. ed essendo ogni cosa presta, e in un'altra cosa che la venuta del marchese era da lei aspettata, avvenne che un fante giunse alla porta, il quale recò novelle al marchese, per le quali a lui subitamente cavalcar convenne. Per la qual cosa, mandato a dire alla donna che non lo attendesse, prestamente andò via. Onde la donna, un poco sconsolata, non sapendo che farsi, deliberò d'entrare nel bagno fatto per lo marchese e poi cenare e andarsi a letto, e così nel bagno se ne entrò. Era questo bagno vicino all'uscio dove il meschino Rinaldo s'era accostato fuori della terra, perché stando la donna nel bagno sentì il pianto e il tremito che Rinaldo faceva, il quale pareva diventato una cicogna. Laonde, chiamata la sua fante, le disse: «Va su e guarda fuor del muro a piedi questo uscio chi v'è, e chi egli è e quel che il vi fa». La fante andò e, aiutandola la chiarità dell'aere, vide costui in camicia e scalzo quivi sedersi, come detto è, tremando forte, perché ella il domandò chi el fosse. E Rinaldo, sì forte tremando che appena poteva le parole formare, chi el fosse e come e perché quivi, quanto più breve poté, le disse. E poi pietosamente la cominciò a pregare che, se esser potesse, quivi non lo lasciasse di freddo la notte morire. La fante, divenutane pietosa, tornò alla donna e ogni cosa le disse, la qual, similmente pietà avendone, ricordatasi che di quello uscio aveva la chiave, il quale alcuna volta serviva alle occulte entrate del marchese, disse: «Va e pianamente gli apri. Qui è questa cena e non saria chi mangiarla, e da poterlo albergare ci è assai». La fante, di questa umanità avendo molto commendata la donna, andò e sì gli aperse. E dentro messolo, quasi assiderato veggendolo, gli disse la donna: «Tosto, buon uomo, entra in quel bagno, il quale ancora è caldo». Ed egli questo, senza più inviti aspettare, di voglia fece. E tutto dalla caldezza di quello riconfortato, da morte a vita gli parve essere tornato. La donna gli fece apprestare panni stati del marito di lei, poco tempo davanti morto, li quali, come vestiti s'ebbe, a suo dosso fatti parevano. E aspettando quello che la donna gli comandasse, incominciò a ringraziare Iddio e San Giuliano che di sì malvagia notte, come egli aspettava, l'avevano liberato, e a buono albergo, per quello che gli pareva, condotto. Appresso questo, la donna, alquanto riposatasi, avendo fatto fare un grandissimo fuoco in una sua camminata, in quella se ne venne e del buono uomo domandò che ne fosse. A cui la fante rispose: «Madonna, egli s'è rivestito ed è un bello uomo e par persona molto da bene e costumato. Va dunque», disse la donna, «e chiamalo e digli che qua se ne venga al fuoco, e sì cenerà che so che cenato non ha». Rinaldo, nella camminata entrato e veggendo la donna e da molto parendogli, reverentemente la salutò e quelle grazie le quali seppe maggiori del beneficio fattogli le rendé. La donna, vedutolo e uditolo e parendole quello che la fante dicea, lietamente il ricevette e seco al fuoco familiarmente il fe sedere, e dello accidente che quivi condotto l'avea il domandò, alla quale Rinaldo per ordine ogni cosa narrò. Aveva la donna, nel venire del fante di Rinaldo nel castello, di questo alcuna cosa sentita, perché ella ciò che da lui era detto interamente credette, e si gli disse ciò che del suo fante sapeva, e come leggermente la mattina appresso ritrovare il potrebbe. Ma poiché la tavola fu messa, come la donna volle, Rinaldo con lei insieme, le mani lavatesi, si pose a cenare. Egli era grande della persona e bello, e piacevole nel viso e di maniere assai laudevoli e graziose, e giovane di mezza età, al quale la donna, avendo più volte posto l'occhio addosso e molto commendatolo, e già per lo marchese che con lei doveva venire a giacersi, il concupiscibile appetito avendo desto nella mente, dopo la cena, da tavola levatasi, con la sua fante si consigliò se ben fatto le paresse che ella, poiché il marchese beffata l'avea, usasse quel bene che innanzi l'avea la fortuna mandato. La fante, conoscendo il desiderio della sua donna, quanto poté e seppe a seguirlo, la confortò. Perché la donna, al fuoco tornatasi, dove Rinaldo solo lasciato aveva, cominciatolo amorosamente a guardare, gli disse: «Deh, Rinaldo, perché state voi così pensoso? Non credete voi poter essere ristorato d'un cavallo e dal quanti panni che voi abbiate perduti? Confortatevi, state lietamente, voi siete in casa vostra. Anzi, vi voglio dire più avanti che, veggendovi cotesti panni indosso, li quali del mio morto marito furono, parendomi voi pur desso, m'è venuto stasera forse 100 volte voglia d'abbracciarvi e di baciarvi. E se io non avessi temuto che dispiaciuto vi fosse, per certo io l'avrei fatto». Rinaldo, queste parole udendo e il lampeggiar degli occhi della donna veggendo, come colui che mentecatto non era, fattolesi incontro con le braccia aperte, disse: «Madonna, pensando che io per voi possa omai sempre dire che io sia vivo, a quello riguardando d'onde torre mi faceste, gran villania sarebbe la mia se io ogni cosa che a grado vi fosse non mi ingegnassi di fare. E però contentate il piacer vostro d'abbracciarmi e di baciarmi, che io abbraccerò e bacerò voi vie più che volentieri». Oltre a queste non bisognar più parole. La donna, che tutta d'amoroso desio ardeva, prestamente gli si gittò nelle braccia, e poiché 1000 volte desiderosamente stringendolo baciato l'ebbe, e altrettante da lui fu baciata, levatisi di quindi nella camera se n'andarono, e senza niuno indugio coricatisi pienamente e molte volte, anzi che il giorno venisse, i lor disii adempierono. Ma poi che ad apparire cominciò l'aurora, siccome alla donna piacque, levatisi, acciò che questa cosa non si potesse presumere per alcuno, datigli alcuni panni assai cattivi ed empiutagli la borsa di denari, pregandolo che questo tenesse celato, avendogli prima mostrato che via tener dovesse a venir dentro a ritrovare il fante suo, per quello usciolo, onde era entrato, il mise fuori. Egli, fatto di chiaro, mostrando di venire di più lontano, aperte le porti, entrò nel castello e ritrovò il suo fante, perché, rivestitosi dei panni suoi che nella valigia erano, e volendo montare in sul cavallo del fante, quasi per divino miracolo addivenne che li tre masnadieri che la sera davanti rubato l'aveano, per altro maleficio dal loro fatto poco poi appresso presi, furono in quel castello menati, e per confessione dal loro medesimi fatta, gli fu restituito il suo cavallo, i panni e i danari, né ne perdé altro che un paio di cintolini, dei quali non sapevano i masnadieri che fatto se n'avessero. Per la qual cosa Rinaldo, Iddio e San Giuliano ringraziando, montò a cavallo e sano e salvo ritornò a casa sua. E i tre masnadieri, il dì seguente, andarono a dar de calci al rovaio.